Laudetur Jesus Christus, semper laudetur Ave Maria. Carissimi teleradioascoltatori, ben ritrovati alla trasmissione A tu per tu con il settimanale di Padre Pio, la trasmissione che presenta il settimanale in uscita la domenica successiva. Al microfono c'è Esther da Pisa che vi saluta e vi ringrazia ancora una volta per esservi sintonizzati sulle frequenze radio e anche sui canali social, YouTube e le pagine Facebook. Il settimanale di questa settimana è dedicato, o meglio, mette in copertina la Veronica, la Veronica, con lei che ci mostra la vera icona, cioè il volto di nostro Signore Gesù Cristo. Ricordiamo che nostro Signore, tramite alcune apparizioni alla beata Pierina Micheli, ha chiesto che il martedì grasso, cioè il giorno prima all'inizio della Quaresima, che è il mercoledì delle ceneri, fosse dedicato al suo volto santo. Ecco, durante tutta la Quaresima bisogna pensare, guardare quel volto santo, perché tutte le pratiche di pietà che facciamo in Quaresima, il digiuno, l'elemosina, la penitenza devono essere fatte guardando quel volto che è la nostra meta. Il tuo volto, Signore, io cerco, non nascondermi il tuo volto, canta il salmista. Ed è stata anche l'ispirazione su cui Benedetto XVI Joseph Ratzinger pubblicò i suoi tre tomi su Gesù di Nazareth, il volto del Cristo, quel volto che illumina tutti i nostri volti, tutta la nostra vita, tramite ovviamente anche il volto di Maria Santissima. Bene, carissimi teleradioascoltatori, prima di andare avanti, come sempre, vi voglio ricordare come abbonarvi o fare l'abbonamento settimanale di Padre Pio. Chi ci sta seguendo dai social media sta anche che lo mettiamo in sovraimpressione. Bene, prima di tutto potete visitare il sito ufficiale del settimanale di Padre Pio, che è www.settimanalepipio.it. E poi lì troverete tutte le varie informazioni. Oppure potete telefonare o inviare un messaggio anche su WhatsApp al 351-7339-066. Lo ripeto soprattutto perché ci segue dalle frequenze radio. Allora si può visitare il sito ufficiale che è www.settimanalepipio.it. Oppure si può telefonare o inviare un messaggio al 351-7339-066. Non dimenticate anche tutte le altre pubblicazioni della Casa Mariana Editrice, la casa editrice del settimanale di Padre Pio. È uscito proprio anche in questi giorni il secondo numero di Fides Cattolica, il semestrale diretto da Padre Serafino Maria Lanzetta, che è stato presentato proprio dal padre la scorsa settimana. Quindi visitate il sito ufficiale di Casa Mariana Editrice che è www.casamarianaeditrice.it, sfogliate il catalogo, trovate anche dell'oggettistica, rosari, coroncine, medaglie miracolose, che li riceverete tutti benedetti. Una volta che avete fatto la vostra scelta per voi o per qualcuno a voi caro, magari anche il vostro parroco, potete ordinare direttamente dal sito oppure potete telefonare o inviare un messaggio. Anche qui potete inviare un messaggio WhatsApp al 388 901 7433. Non dimenticate anche di visitare il sito ufficiale di Radio Buon Consiglio, che è www.radiobuonconsiglio.it. Ovviamente, essendo questo il tempo della Quaresima, poi ci sarà il tempo pasquale, ci saranno delle variazioni di programmazione nel palinsesto, quindi visitando il sito ufficiale trovate tutta la programmazione settimanale e poi anche del tempo quaresimale, poi quello del tempo di Pasqua. E non dimenticate anche che le care suore fanno ovviamente questo apostolato gratuitamente, ma hanno bisogno anche di mezzi umani, terreni, per fare questo apostolato. Quindi siamo in quaresima, non c'è niente di meglio che fare l'elemosina. Magari offrendo un caffè, cioè basta una tazzina di caffè, rinunciare a una tazzina di caffè e fare una piccola offerta alle care suore per continuare questo santo apostolato della buona divulgazione della verità. Perché ricordate che la prima carità è la verità, è diffondere la verità. Bene, carissimi teleradioascoltatori, andiamo allora a leggere e a vedere insieme il sommario di questa settimana e poi così vi presenterò anche l'ospite che ci terrà compagnia nella seconda parte della diretta. Bene, allora come sempre il settimanale comincia col pianeta di Padre Pio. Beh, è il settimanale di Padre Pio. Abbiamo l'insegnamento di Padre Pio, commentato poi da Padre Stefano Maria Manelli, che salutiamo e lo ringraziamo ancora una volta per aver fondato ormai 21 anni or sono questo settimanale della famiglia cattolica. Poi, per i fioretti, per l'approfondimento sull'insegnamento e sulla vita di Padre Pio, abbiamo un articolo di Suor Maria Cecilia Priamanelli che ci parlerà proprio dell'essere Padre Pio un'anima vittima. Egli si era offerto vittima per consolare i cuori di Gesù e di Maria, offesi dai nostri peccati e per salvare anime, per strapparli dai lacci di Satana. Poi abbiamo il pianeta spiritualità. Come sempre abbiamo l'omelia per la domenica di Padre Angelo Maria Lozer, che è la terza domenica del tempo di Quaresima. Poi abbiamo un altro articolo di Padre Stefano, che è una Quaresima di San Francesco. Egli ci presenta come San Francesco ha insegnato ai suoi figli a vivere la Quaresima. E poi abbiamo un articolo di Suor Ostia del Cuore Immacolato, Seguire Gesù umiliato fino all'ultimo eroismo. Bellissimo articolo che davvero vi consiglio di meditare, leggere e rileggere. Poi abbiamo il pianeta Mariano. E qui vi presento l'ospite di oggi, Padre Nazareno Maria Antonelli, che ci parlerà del cuore dolcissimo, immacolato e dolorato di Maria Santissima. Poi abbiamo Padre Alessandro Maria Pollonio, grande fatimologo, che ci sta presentando settimana dopo settimana la storia, la spiritualità e il messaggio di Fatima. E poi abbiamo il pianeta attualità. Abbiamo un articolo della professoressa Francesca Romana Poleggi, che è la direttrice di Notizie Pro Vita e Famiglia, che è anche un'amica e una collaboratrice sia del settimanale di Padre Pio, sia di Radio Buon Consiglio. Ci parlerà dell'Agenda 2030, cioè quella agenda rivoluzionaria che i poteri forti dall'ONU in poi vorrebbero imporre, dolcemente, ma mica tanto, loro si augurerebbero di farlo così, all'intero pianeta. C'è ambientalismo, climatismo, genderismo, c'è di tutto davvero. Poi abbiamo il pianeta religione. Pietro Romano ci parla della Fortezza Antonia, la chiesa della flagellazione. Ecco, dove Pietro Romano, insomma, che anche lui scrive sul settimanale di Padre Pio, ci racconta i luoghi della fede. Ecco. Il poverello crocifisso è un articolo di Giuseppe Maria Casadei. Ecco, anche qui non vi anticipo niente, ma vi raccomando di leggerlo sul settimanale e ricordarvi, se non l'avete, di abbonarvi al settimanale o di regalare un abbonamento settimanale. Non può mancare, come sempre, il pianeta apologetica, che il professor Corrado Nierre ci parla proprio dell'essere della vittima, cioè essere anime vittime, sulla scia di San Paolo, che ha scritto nelle sue lettere, completo nella mia carne quello che manca ai patimenti di Cristo. Poi, naturalmente, c'è il pianeta Fede e Cultura. Lazzaro Celli ci presenta un film molto importante che è Il Canto della Libertà. È uscito in questi giorni nelle sale cinematografiche italiane. È un film il cui protagonista è Jim Caviezel, indimenticabile, indimenticato protagonista della Passione di Cristo nel ruolo di nostro Signore Gesù Cristo, in cui racconta la storia vera di un ex agente della CIA, Tim Ballard, e della sua lotta contro la pedopornografia e la pedofilia. Il traffico di bambini a scopo sessuale. Quindi davvero vi invitiamo a leggere questa recensione e anche se potete di andare a vedere questo film, perché certamente ci sono tratti romanzati, ma la storia è vera ed espone tutta la drammaticità del commercio sessuale di bambini. Preghiamo, ripariamo che questa gente si converta, non aggiungo altro. Poi abbiamo un'altra amica e collaboratrice sia del settimanale che di Radio Buon Consiglio, che è la professoressa Cristina Siccardi, che questa settimana ci presenta, è la prima parte, poi la prossima settimana ci sarà la seconda parte, San Colombano, che è l'evangelizzatore irlandese. Poi abbiamo il pianeta Fede e Scienza, con un articolo di Antonio Farina, anche lui amico e collaboratore sia di Radio Buon Consiglio sia del settimanale Padre Pio. Ci parlerà del rapporto fra il caso e il libero arbitrio, ovviamente da un punto di vista scientifico e anche della fede, perché come sapete fede e ragione vanno d'accordo. La fede non è contro la ragione, ma eleva la ragione. Poi abbiamo il pianeta Famiglia. Allora, la redazione risponde ai lettori e spiega perché benedire coppie irregolari non è né pastoralmente né caritativamente opportuno. Anzi, si può scendere anche nella blasfemia, nel sacrilegio. Vi invito davvero a leggere molto attentamente la risposta della redazione. Già il settimanale ha trattato della fiducia supplicas perché qui sta parlando, ma qui insomma risponde proprio alle domande che sono giunte alla redazione. Bene, poi non è escluso che Radio Buon Consiglio tratti questo tema di nuovo, ne ha già trattato con Padre Serafino Lanzetta, col professor Julio Loredo, ma non è escluso che più avanti ritorni in questo argomento. Quindi restate sintonizzati sulle frequenze di Radio Buon Consiglio. Bene, carissimi teleradioascoltatori, in attesa che arrivi il nostro ospite, andiamo a leggere quello che ci insegna Padre Pio questa settimana e per approfondirlo, per penetrarlo ancora di più, ci faremo aiutare come sempre da Padre Stefano Maria Manelli. E il pensiero di Padre Pio della settimana è mariano. È noto l'amore di Padre Pio per Maria Santissima. Ah, se non ci fosse lei, scrive Padre Pio, che mi sostiene nei combattimenti, nelle tentazioni, nelle prove. Se non ci fosse lei. Che dire di questo lamento gigante di Padre Pio, scrive Padre Stefano. La prima cosa da dire è che da questo lamento si può capire come la santità di Padre Pio sia stata tanto grande quanto grande è stato l'aiuto che la Madonna gli ha ottenuto nei combattimenti, nelle tentazioni e nelle prove. Molto spesso non vinciamo questi combattimenti, non superiamo le tentazioni e cadiamo nelle prove proprio perché non ci rivolgiamo a Maria, non chiediamo il suo aiuto, eppure lei è sempre lì, pronta ad aiutarci, lei non manca, lei ci sta sempre accanto nei combattimenti, nelle tentazioni, nelle prove, ma noi ignoriamo, o ancora peggio, rifiutiamo il suo aiuto, il suo sostegno. Infatti, è proprio quello che scrive lo stesso santo con semplicità e limpidità. La seconda cosa da dire è che con la Santissima Madre di Dio la grandezza e l'altezza della santità può raggiungere dimensioni incredibili, grazie alle relazioni di grazia che ella può fare in misura altissima, è l'avvocata e la mediatrice di tutte le grazie del resto. Secondo la sua divina e materna onnipotenza, onnipotenza per grazia, come di ciò hanno fatto esperienza vissuta soprattutto i più grandi santi e sante della Chiesa. La terza cosa da dire è che la santità di Padre Pio ha avuto tutto il suo suggello più sacro, dalle straordinarie grazie divine e dai carismi più elevati per l'intero svolgersi della sua missione sacerdotale, segnata in grande dalle cinque stigmate sanguinanti che egli ha portato per 50 anni nel suo corpo. Svoltasi nel gigante lavoro quotidiano come confessore delle donne e degli uomini, confessando fino all'ultima mattina della sua vita su questa terra, quella del 22 settembre 1968. Avrebbe continuato anche dopo, ma non ce la faceva più. Già dopo la messa si sentì male. Arricchita di grazie e prodigi, di profezie, bilocazioni e miracoli in gran numero. Tutto ciò, spiega Padre Stefano, è avvenuto in Padre Pio nella sua intera vita, fino all'ottantesimo anno. Fra tanta preghiera incessante e sacrifici senza misura, fra molte incomprensioni e persecuzioni, sempre con l'assistenza materna della Madonna, così generosa e misericordiosa da strappare appunto a Padre Pio quel doloroso e fiducioso lamento. Ah, se non ci fosse lei che mi sostiene nei combattimenti, nelle tentazioni, nelle prove. Carissimi teleradioascoltatori, quante volte nel momento della prova, del dolore, della sofferenza diciamo, ah, non ce la faccio più, non ne posso più, non c'è nessuno che mi sostiene. Ebbene, è proprio in quel momento, quando noi non ce ne rendiamo conto, magari in quel lamento disperato, è proprio in quel momento che invece Maria ci tiene con sé, ci tiene fra le sue braccia, insieme alle braccia del figlio suo. Davvero, se non ci fosse lei saremmo perduti perché lei, la nostra cara corredentrice, come Padre Pio la chiamava Maria Santissima, e perché lei è l'avvocata e la mediatrice di tutte le grazie. Lei ci ottiene, strappa qualche volta dalle mani del figlio suo tutte le grazie necessarie di cui abbiamo bisogno nei combattimenti, nelle tentazioni e nelle prove. È grazie a lei che infatti possiamo santificare le nostre anime e salvare anche le nostre anime. Per questo è importante rifugiarsi in quel cuore dolcissimo, immacolato e addolorato. E tra poco del cuore dolcissimo di Maria ce ne parlerà Padre Nazareno Maria Antonelli dopo lo stacco pubblicitario, lo stacco musicale. Non cambiate canale, restate con noi.
Lord,
Ave Maria, eccoci tornati in trasmissione col carissimo Padre Nazareno. Grazie Padre Nazareno per essere qui con noi.
Maria, grazie a voi dell'invito.
Grazie della sua presenza, di questo bellissimo, piccolo ma grande articolo. Cuore Maria dolcissimo, scusi, lo dico in italiano perché non mastico molto bene il latino. Bene, ecco, non so se ha sentito che cosa stavamo dicendo prima, poco prima del suo arrivo, ecco. O meglio, prima dell'attacco musicale, quanto è fondamentale rifugiarsi in quel cuore dolcissimo, se vogliamo ottenere tutte le grazie necessarie per la nostra santificazione. Prego, padre, a lei la parola.
Sì, infatti, ecco, vorrei parlare, concentrarmi proprio su questo punto, ampliando un po' quello che ho scritto nell'articolo, diciamo, ecco, che appunto poi ognuno lo può leggere anche nell'articolo. Vorrei, gran parte di questa piccola conferenza, piccolo intervento, vorrei concentrarmi appunto su come rifugiarsi e come fare esperienza della dolcezza del cuore immacolato di Maria. Perché appunto non è molto semplice, non è molto facile e di fatto pochi, molto pochi cristiani riescono a sperimentare veramente questa dolcezza. Quindi è bello sì parlare di questa dolcezza come ho fatto nell'articolo, ma dobbiamo anche un po', dopo che abbiamo sentito parlare della dolcezza della Madonna, dobbiamo un po' capire anche come giungere ad sperimentare questa dolcezza. Non è come quando appunto uno ti parla, ti descrive, ti fa vedere una bella torta, un bel dolce, tutto quanto, tu dici sì, vabbè, però e adesso come faccio a mangiarlo, come faccio ad assaporarlo? Perché alla fine se lo sento solo dire qualcosa mi fa, ma alla fine il mio interesse è fare questa esperienza, no? Quindi per una parte parlerò di come fare questa esperienza e poi anche di quali sono gli effetti che provano la dolcezza del cuore immacolato di Maria. Quindi allora riguardo a come assaporare la dolcezza estasiante del cuore immacolato di Maria, possiamo dire che ci sono tre fasi, ma che sono anche tre casi in cui noi possiamo, di solito, cioè noi ci troviamo in una di queste tre situazioni. E dobbiamo passare dalla prima alla seconda per poi giungere alla terza, che è quella appunto in cui facciamo esperienza del cuore immacolato da Maria, della sua dolcezza, perché appunto siamo in essa, nel suo cuore, e ci cibiamo di esso. Anzitutto, dobbiamo dire che per poter assaporare questa dolcezza, occorre rinunciare alle dolcezze terrene e tenere il nostro cuore distaccato da esse. E qui, come ben capiamo, già ci troviamo nel pieno della vita ascetica e soprattutto poi in questo periodo, che è il periodo quaresimale, dobbiamo ancora capire meglio quanto sia importante, ecco, in questo periodo rinunciare ai dolci. E anche a tutte queste altre un po' finezze, squisitezze materiali, culinarie, perché appunto nel mondo occidentale l'obesità e il diabete dilagano sempre più e questo indice che gli uomini mangiano troppo e male. Questo a sua volta indice che gran parte dell'umanità è schiava del vizio della gola. Ovviamente tale vizio, assieme a quello dell'impurità, rende l'uomo più animale che essere umano. Non gli permette di innalzarsi, tramite la grazia, alla vita soprannaturale e divina. E dunque, questo ostacolo non gli permette di gustare le realtà spirituali, celesti, come appunto sentenzia San Paolo. L'uomo naturale, però, non comprende le cose dello Spirito di Dio. Esse sono follia per lui e non è capace di intenderle perché se ne può giudicare solo per mezzo dello Spirito. E San Paolo, nello scrivere ai Romani, è ancora più esplicito. Quelli infatti che vivono secondo la carne pensano delle cose della carne, quelli invece che vivono secondo lo Spirito alle cose dello Spirito. Ma i desideri della carne portano alla morte, mentre i desideri dello Spirito portano alla vita e alla pace. Infatti i desideri della carne sono rivolta contro Dio, perché non si sottomettono alla sua legge e neanche lo potrebbero. Quelli che vivono secondo la carne non possono piacere a Dio. E viceversa, noi possiamo aggiungere che Dio non può piacere a quelli che vivono secondo la carne, cioè no, gli uomini carnali non trovano gusto in Dio, non possono trovare gusto in Dio. È un'antitesi che oggi se ne vogliono dire tanto e se ne sono scritte tante anche di queste cose, di parlare degli amori carnali che sono esperienze mistiche e via dicendo. Ecco, queste cose sono concetti di pagani, ma non sono concetti cristiani, appunto. Il vizio della gola, il vizio dell'impurità sono quelle che più di tutti impediscono all'uomo di gustare Dio, le cose di Dio. Quindi dobbiamo concludere che chi si rifugia nell'uso e abuso delle dolcezze terrene e carnali, quindi l'uomo carnale, l'uomo morto alla vita di grazia o perlomeno in stato comatoso, costui in alcun modo può gustare le dolcezze divine. Allora la prima soluzione è la mortificazione dei sensi esterni e praticare un salutare digiuno. Il digiuno frena il dominio del corpo sull'anima. La concupiscenza della carne, difatti, domina in chi non castiga duramente il proprio corpo e non lo trascina in schiavitù, come appunto San Paolo dice. Se invece invertiamo il dominio, e quindi l'anima riprende il dominio sul corpo, allora l'anima diviene di nuovo capace di aprirsi alle cose dello spirito e di dedicarsi ad esse, trovando in esse il proprio appagamento, mentre appunto prima, essendo il corpo che dominava sull'anima, trovava appagamento nelle cose carnali, mondane. Ecco, quindi già iniziando a fare questo lavoro si giunge al secondo, diremo step, alla seconda fase, al secondo grado, no? In questo grado però appunto bisogna fare un'ulteriore crescita, perché bisogna rinunciare alle consolazioni spirituali. E soprattutto nella prima fase, appunto, quando si inizia l'impegno alla conversione ad assaporare un po' le cose spirituali, che si provano queste famose consolazioni, che sono però più fondate sul sentimento che un po' sulle dolcezze dello spirito, no? E quindi dobbiamo imparare a non ricercare queste consolazioni spirituali, e a non fare una certa indigestione di queste consolazioni spirituali, perché appunto e soprattutto i principianti, per i principianti queste consolazioni sono molto pericolose, in quanto fanno consistere la loro devozione, i principianti, nel provare queste consolazioni. Scambiano le consolazioni per Dio e per la Madonna. Pensano di amare e gustare Dio e la Madonna, quando invece ricercano se stessi nelle consolazioni. Il bramare in questo modo le consolazioni è una forma più sottile di egoismo, ma sempre egoismo si tratta. Per cui non è né vero amore né vera devozione. Nel vivere invece le consolazioni in modo così disordinato, dunque, non si sperimenta la vera dolcezza del cuore immacolato di Maria. Quindi ci sono di quelli che dicono: sì, io sperimento la dolcezza del cuore immacolato di Maria. Non è vero, confondono appunto questa dolcezza spirituale con queste esperienze sentimentali. Ma appunto il sentimento è altra cosa dallo spirito. Cosa occorre fare per superare anche questa fase? Occorre mortificare i sensi interni e abituarsi alla pratica della generosità, del sacrificio e dell'amore disinteressato. In tal modo si giungerà ad amare Dio, la Madonna e il prossimo con purezza di intenzione, senza traccia di egoismo. E questo ci permette di giungere al terzo grado. Quindi in questo stato si inizia ad assaporare stabilmente la dolcezza di Dio e del cuore immacolato di Maria. Più si è buoni, veramente buoni, soprannaturalmente buoni, ma questa è una norma che vale anche naturalmente parlando: più si è buoni, più si è capaci di sperimentare e valutare la bontà di un altro. Ugualmente, più si è dolci, più più si è capaci di sperimentare la dolcezza di un'altra persona. Da ciò capiamo bene che solo Dio, che è bontà e dolcezza infinita, può valutare e pienamente apprezzare la bontà e dolcezza del cuore immacolato di Maria. In questo terzo grado, l'impegno ascetico viene premiato da Dio e dalla Madonna con il dono della vita mistica. Facciamo un'esperienza sapienziale della dolcezza del cuore immacolato di Maria, ossia il nostro intelletto e la nostra volontà, cioè il nostro cuore, sono resi abili a scrutare e gustare in un modo nuovo e più reale, il sapore della dolcezza del Sacro Cuore di Maria. Si tratta di un'esperienza amorosa, appunto sapienziale e amorosa. Non ci basiamo più su quello che abbiamo letto, studiato o letto nell'articolo di Padre Nazareno e appreso dalla fede, ma sull'esperienza viva e trasformante che abbiamo fatto della dolcezza del cuore immacolato di Maria. Perché veramente può parlare di questa dolcezza solo chi ne ha fatto esperienza. Per fede possiamo dire tante cose, ma alla fine di questa dolcezza del cuore immacolato di Maria, tante cose le riceviamo dall'esperienza dei santi, da quello che hanno scritto nei santi, come alcuni dei testi che ho riportato io nel mio articolo. Allora, noi estasiati gioiamo di avere una mamma celeste così dolce, così buona. Questa esperienza ci fa crescere sempre più nell'amore della nostra mamma, nell'assoluta dipendenza da lei. Ci fa divenire, permettetemi questo termine, santamente ingordi. Ovviamente non è una vera e propria ingordigia, non si tratta dell'ingordigia peccaminosa, poiché noi in questo caso non ricerchiamo la dolcezza per la dolcezza, e quindi una dolcezza fine a se stessa, e quindi anche questa è sempre una cosa un po' più fina, ma è sempre di un egoismo, di un amor proprio. No, non siamo mossi dall'amor proprio. Ma da cosa, o meglio, da chi siamo mossi? Dalla Madonna stessa, dal cuore immacolato di Maria. Noi ricerchiamo la Madonna come nostra e cara e dolce mamma. E questa è un'esigenza dell'amore, cioè l'amore che ci porta a ricercare l'oggetto amato, perché appunto perché è buono, si ama ciò che è buono. E quindi appunto è proprio più noi facciamo esperienza di questa bontà e di questa dolcezza del cuore immacolato di Maria, e più noi desideriamo amarlo e quindi essere uniti all'oggetto che amiamo, e quindi ancora aumenta ancora di più questa esperienza. Oltretutto, ciò è un obbedire a un suo comando, che dice appunto, perché queste parole che le prendo dal Siracido sono parole che la liturgia per secoli ha messo in bocca anche alla Madonna nelle messe mariane. Avvicinatevi a me, voi che mi desiderate, e saziatevi dei miei prodotti, poiché il ricordo di me è più dolce del miele, il possedermi è più dolce del favo di miele. Quanti si nutrono di me avranno ancora fame, e quanti bevono di me avranno ancora sete. Cioè, non nel senso perché la Madonna non ci soddisfa, non è capace di soddisfare le esigenze del nostro cuore, ma proprio per quello che ho detto fino adesso, perché più facciamo esperienza di questa bontà e più cresciamo nell'amore. Quindi ovviamente è un amore più grande e c'è un'esigenza ancora maggiore, cioè c'è una fame e una sete maggiore dell'oggetto desiderato, no? È proprio questo circolo virtuoso, non vizioso, ma virtuoso, che l'esperienza dell'amore della Madonna, della bontà e dolcezza della Madonna fa crescere sempre più in noi questo amore verso il cuore immacolato di Maria e questo desiderio di possederlo ancora più perfettamente, più intensamente, di assaporarlo ancora di più. E questo però è appunto, siamo, come dicevo prima, nella vita mistica, è un dono di Dio, però appunto a questo dono di Dio e della Madonna ci si può predisporre appunto con tutto questo impegno ascetico, quindi quell'impegno che abbiamo visto nelle prime due tappe. Perché se noi non facciamo questa parte ascetica, ordinariamente parlando, ce lo dobbiamo scordare di fare esperienza mistica del cuore immacolato di Maria, quindi di sperimentare veramente questa dolcezza. Perché ordinariamente parlando, la vita mistica è un premio che Dio dà solo a chi appunto si impegna costantemente nel mortificare se stesso, nel praticare la virtù e appunto quando giunge a un certo grado di costanza, di fedeltà, Dio lo premia e interviene, ordinariamente parlando. Poi ci sono i casi straordinari che Dio per le sue svariate, imprescrutabili ragioni prende e trasforma qualcuno in un secondo, come fece anche con San Paolo. Però appunto queste sono, è la straordinarietà, ordinariamente parlando è così, quindi noi ci dobbiamo sempre basare sul modo ordinario di agire di Dio e non attendere che su di noi agisca in modo straordinario, quindi che fa tutto Dio e noi non facciamo niente, perché questo sarebbe una sorta un po' mitigata di quietismo alla fine, no? È appunto non fare niente perché tanto ci pensa tutto Dio, e no, noi dobbiamo fare il nostro e poi la Madonna, la buona mamma ci premia. Compreso di tutto ciò, San Giovanni scrive, questo lo riporto anche nell'articolo, ella è tutta piena di dolcezza. Ella non ha che latte e miele nel cuore e nella bocca. C'è miele e latte sotto la tua lingua, cita il Cantico dei Cantici. È una manna, dice Sant'Ambrogio, che contiene in sé tutte le dolcezze del paradiso. Quindi Sant'Ambrogio, e anche a sua volta San Giovanni, non trovando nessuna dolcezza terrestre a cui paragonarla, hanno preferito rapportare la dolcezza del cuore immacolato di Maria alla vera manna discesa dal cielo, cioè alla dolcezza di Gesù Cristo, alla dolcezza divina, perché ecco, dicono, in certo modo è più simile alla dolcezza divina che alle dolcezze terrestri, è più simile alla dolcezza del paradiso che alle dolcezze che abbiamo fatto esperimento qui sulla terra. È questo che ci vogliono dire questi santi che hanno fatto questa esperienza veramente in se stessi, di quanto sia dolce e soave il cuore immacolato di Maria. E allora, se il cuore immacolato di Maria è così divinamente dolce, non ci resta che esclamare con il salmista, gustate, trasformando un po' la sua frase, gustate e vedete quanto è soave il cuore immacolato di Maria. E questo veramente dovrebbe essere un augurio, un impegno, un proposito che dobbiamo fare tutti. E se facciamo questo, allora usando altre parole del salmista, possiamo dire il tuo cuore, o mamma, è più dolce del miele e di un favo stillante. Bene, detto questo, passiamo un po' al secondo punto di questo breve intervento, appunto, gli effetti che questa dolcezza provoca in noi. Beh, abbiamo già parlato di questo fatto che più si sperimenta e più fa crescere l'amore in noi verso la conoscenza e l'amore in noi verso questo cuore immacolato, e quindi ci innesca in noi questo circolo virtuoso, ma possiamo anche aggiungere che c'è un altro effetto, che il cuore immacolato di Maria, con la sua dolcezza, sa rendere dolce le cose amare della nostra vita. Perché appunto la Madonna, da buona mamma, non ci preserva da tutte le amarezze della vita, perché neanche lei e neanche Gesù sono stati preservati dalle amarezze della vita, proprio perché sa che queste amarezze sono per noi salutari, però appunto ce le rende dolci. In che senso? Oggigiorno noi possiamo fare un esempio un po', scusatemi, ma molto, diciamo così, terra terra, ma veramente si addice molto a caso, perché sapete, una volta si diceva, appunto, si parlava che la medicina aveva proprio questo, siccome era amara, era proprio in questa amarezza che ti dava più era amara, più significava che era in certo modo efficace, proprio questa amarezza che poi ti curava, no? Oggigiorno noi siamo abituati ormai ad assumere nelle medicine anche quelle sostanze polverose poi diluite nell'acqua, che una volta erano imbevibili, veramente, che erano talmente disgustevoli che provocavano quasi un ricetto. E oggi anche queste cose più imbevibili sono diventate saporose, no? Perché ci mettono questo al gusto di fragola, al gusto di non so che, e ti rendono bevibili, tollerabili e addirittura gustose, delle medicine che sono in se stesse amare e imbevibili e insopportabili, no? La Madonna fa proprio il cuore immacolato di Maria, fa proprio questo per i suoi devoti. Queste, tra virgolette, medicine, amarezze della vita, croci, sofferenze, persecuzioni, che in se stesse sono questo calice amaro, che in se stesso è imbevibile, che anche Gesù ha fatto dire: Padre, allontana da me questo calice. Però ecco, la dolcezza del cuore immacolato di Maria poi ci fa dire quello che ha detto poi Gesù dopo di quella frase. Ma non come non sia fatta la mia, ma la tua volontà, e quindi prendiamo il calice amaro, lo riusciamo a bere tutto come l'ha bevuto Gesù e la Madonna. E questa è proprio una grazia che il cuore immacolato di Maria, che con la sua dolcezza fa ai suoi devoti, ovviamente quando sono arrivati ad un certo punto, perché appunto, se, come diciamo, ci dobbiamo impegnare, più ci impegniamo e più Dio ci concede grazie. Quindi questo è veramente uno degli effetti più belli che questo cuore dolcissimo fa ai suoi devoti. Un altro effetto, che è un po' la continuazione del primo effetto di cui ho parlato, di questo circolo virtuoso che ci fa diventare santamente ingordi, è veramente come appunto facciamo anche qui un esempio molto semplice, appunto, come si può morire per ingordigia qui sulla terra, appunto, chi non si regola a mangiare o a bere, appunto. E ugualmente, ecco, questo circolo virtuoso ci crea sempre un amore e veramente delle esperienze così soprannaturali della bontà e della dolcezza del cuore immacolato di Maria che ti possono portare anche veramente a farti sperimentare chiamiamola così, forse anche se questo termine oggi è usato per una cosa molto triste e anche abusato perché falsifica la realtà di un evento, appunto, però i devoti della Madonna, veramente, almeno misticamente, perché poi dopo delle volte Dio li può preservare, come la Madonna anche è stata preservata dalla morte fisica ed è giunta solo a quella mistica. Però appunto possono giungere perlomeno misticamente a questa morte, a questa dolce morte causata dalla dolcezza del cuore immacolato di Maria. Quanti santi hanno scritto sia nelle esperienze dirette con Dio, sia con quelle con la Madonna, che dicevano: io veramente non so come sarei dovuto morire nella gioia, nella bellezza, nella bontà, nelle consolazioni che ho provato in questa esperienza di amor di Dio, in questa esperienza mistica. Non sarei, umanamente parlando, sarei dovuto morire, non so spiegarmi come sono rimasto in vita. Ecco, veramente questo cuore di Maria può portare, il cuore immacolato di Maria può portarci a questa dolce morte, vera dolce morte, non l'eutanasia, cioè il suicidio assistito fatto che si fa oggi e che viene chiamato falsamente, anche blasfemamente, dolce morte, ma invece cuore immacolato di Maria ci porta veramente ad una dolce morte. E se anche non veniamo resi partecipi di queste esperienze mistiche, che sono doni straordinari ma non sostanziali, comunque sia, come appunto testimoniano molti santi, nel momento della nostra morte questo cuore ci consolerà, rifugiati in questo cuore veramente ci renderà dolce e sereno questo passaggio, che è il passaggio più critico della nostra vita e anche il più insidioso, perché come ben sappiamo in quel momento si scatena tutto l'inferno contro un morente. Però appunto chi sta nel cuore immacolato di Maria, chi è protetto da esso, chi è rinchiuso in esso, ecco, la Madonna lo premierà anche preservandolo da queste sofferenze e scrupoli finati suscitati dal demonio, e lo farà dormire dolcemente in pace con il cuore immacolato di Maria e in pace con Dio.
Ave Maria, padre, mi senti adesso? Sì,
Sì,
ecco, scusi.
adesso lo sento.
Sì, scusi, problema
Va
tecnico
bene.
risolto subito. Grazie, padre. Ecco, noi abbiamo ancora un quarto d'ora, si può trattenere con noi, vorremmo approfondire con lei l'argomento. Ecco, grazie. Ecco, a proposito della morte, volevo chiederle, ma non so se ha sentito, in Olanda stanno partendo le eutanasie familiari. Mi spiego, c'è stata una coppia di sposi che si è suicidata insieme. Adesso toccherà a una madre che il figlio è malato non ha possibilità di salvezza, questo figlio si vuole suicidarsi col figlio. Cioè, ma queste persone hanno mai veramente pregato? Si sono mai rifugiate in quel cuore? Cioè cadere così nella disperazione?
Purtroppo no, appunto, perché come dice la Madonna, il cuore Immacolato di Maria ci preserva dalla disperazione. Prima che mi dimentico, però, vorrei ricordare un aneddoto
Prego.
che l'ho sentito raccontare direttamente dal Cardinal Comasti, quando lui era vescovo di Loreto. E, sapete, a Loreto si facevano e si fanno tuttora molti pellegrinaggi organizzati dall'Unitalsi, no? E lui ogni anno incontrava in Santa Casa una signora che stava tanto, tanto, tanto a parlare, a pregare dentro la Santa Casa, no? E lui un po' era un po' incuriosito, diciamo, ha voluto un po' conoscere questa signora e stava sempre con il bambino in carrozzina, che appunto era un bambino, un po' tipo il caso che ha detto lei, che ha detto tu,
Ecco,
Esther. Quindi è
sì.
un bambino che proprio se la mamma muore, questo bambino non c'ha. Questa mamma dice al vescovo: guardi, siamo solo io e lui. Non c'è nessuno, non c'è papà, non ci sono altri fratelli. Se io muoio, non so a chi affidare questo bambino. E lei dice: ma lei per cosa prega? Io prego la Madonna che mi faccia morire un istante dopo che è morto mio figlio. Allora, questa è la vita di fede e questa è chi è veramente devoto alla Madonna, che anche in questi casi umanamente disperati, però. Non perde la speranza perché trova una soluzione, perché appunto le soluzioni ci sono. Il problema è che chi non vive di fede non vede, non sa analizzare la situazione correttamente, perché la vede solo in modo parziale. E anche chi vive di fede delle volte non riesce a vederla bene, 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 perché certe cose le capisce solo Dio. Però appunto in quei casi devi sempre chiedere, chi vive di fede sa che certe situazioni non le deve neanche risolvere da solo, o almeno ci pensa, prega e tutto quanto, poi deve chiedere consiglio ad una persona timorata di Dio, insomma, sacerdote, devoto, dotto e via dicendo, quindi sicuro.
Ecco, padre, lei
Questo.
giustamente diceva anche il distacco dai beni terreni, giustamente il cibo, ecco, ma anche familiari, perché cioè non voler vivere senza mio figlio, ecco, poi arriviamo al passo estremo che invece l'ammazzo mio figlio con l'aborto, qui siamo all'assurdo, questo è un mondo strano, oppure senza il mio coniuge e così via. Qui proprio non c'è questo distacco dai beni della terra,
No,
manca questo.
appunto, no, infatti, come dice appunto, come era, cioè, il Vassallo di San Paolo è di una chiarezza veramente, in due frasi ha detto tutto San Paolo, proprio così, cioè l'uomo carnale purtroppo vive per le cose carnali, quindi cioè alla fine si vive da ateisti, no? E gli ateisti per loro il mondo è qui, la vita è questa qui, morto, finita questa vita, non c'è niente, e quindi allora per loro i valori, tra virgolette, assoluti sono dei valori che non sono assoluti, perché appunto è proprio questo. Allora appunto giudicano purtroppo tutto male e giungono a fare delle scelte disastrose, ma non solo per questa vita terrena, ma anche per la loro sorte eterna. Ed è questo il guaio veramente più terribile, che queste persone, purtroppo, molte di queste persone giungono a rovinarsi eternamente con le scelte finali che fanno.
Che sono davvero, cioè, ripeto, da una parte trovi una donna che il figlio muore e vuole uccidere anche lei, e un'altra che invece il figlio in grembo lo ammazza. Questo è un mondo alla rovescio proprio.
Sì, purtroppo è un mondo alla rovescia e purtroppo, diciamo, molte persone, cioè bisogna anche spendere una parola, spezzare una lancia in loro difesa, perché veramente molte persone purtroppo sono vittime della cultura dilagante e di questo bombardamento e lavaggio del cervello mass mediatico che ti fanno, che ti propongono questi modelli. Cioè, la vita è degna di essere vissuta a queste condizioni, se non c'è questa, ti fanno vedere il film di quello che si suicida, quello è, e quindi
Sì.
parte questa emulazione rovinosa e diabolica, no? E purtroppo cercano sempre di pomparti questo messaggio, no? È l'antivangelo. E quando
Sì.
appunto Giovanni Paolo II parlava che siamo di fronte tra il Vangelo, tra la Chiesa antichiesa, il Vangelo e l'antivangelo, è così, il mondo lo sta strombazzando da tutte le parti questo antivangelo. Il problema siamo noi, uomini di Chiesa, che abbiamo la verità e che abbiamo anche i mezzi per diffonderla e per ribadirla e per difenderla, ma purtroppo siamo noi che siamo deficienti, che omettiamo di fare quello che dovremmo fare. Quindi, se succede questo, è soprattutto prima colpa di noi sacerdoti, vescovi, religiosi e tutto quanto che non ci.
Anche noi laici, certo. Ecco, ma
Però
perché
prima
poi
di
il mondo,
tutto noi.
certo, il mondo ti propaga i casi pietosi, vedi caso Welby, quel DJ che è andato in Svizzera a suicidarsi e così via, ma noi non riusciamo invece a portare invece i casi di speranza. Lei ha parlato di Loreto o Lourdes, malati che non guariscono ma tornano pieni di gioia. Abbiamo tanti santi che hanno vissuto, abbiamo per esempio la venerabile, è venerabile quindi si può parlare, Martha Robin, che ha vissuto tutta la sua vita a letto, quindi una vita secondo gli standard di oggi non degna di essere vissuta. Il servo di Dio, non mi ricordo il nome, figlio spirituale di Padre Pio, che ha vissuto in carrozzina per molti anni, ora non ricordo, forse Giacomo Gaglione, forse mi sbaglio, ecco.
Anche la vicenda di quest'ultimo bambino, no? Vabbè, che dice appunto quello che diceva, così mio figlio parlava con gli angeli, no?
Sì, ecco, sì.
Ecco.
Possibile non riusciamo noi a far conoscere questi casi di speranza, che non sono casi pietosi, invece, come quelli che ci propaga il mondo, e anche ideologici, ricordiamolo, eh.
Eh sì, ma è proprio questo, perché infatti noi non riusciamo, noi non siamo più capaci di diffondere la speranza, perché appunto questi casi dimostrano come ogni vita è degna di essere vissuta e in ogni vita c'è un progetto di Dio. Però tante volte noi purtroppo non capiamo, non vogliamo conoscere qual è il progetto di Dio. Come dicevo prima, anche la Madonna, no, che ci trasforma in amarezza le cose dolci, non che ce le toglie, perché appunto queste cose amare, senza queste cose amare, noi non andiamo in paradiso, perché dopo il peccato originale noi dobbiamo scontare la pena del peccato originale, dobbiamo scontare l'amarezza, la sofferenza, la morte. Ma Dio ci ha dato l'esempio che se n'è fatto lui, incarnandosi, ha assunto lui per primo questa sofferenza e questa morte, e la Madonna ugualmente se n'è fatta carico lei. Quindi noi dobbiamo entrare in questa logica, che è la logica della croce, ma che è proprio attraverso la croce che noi giungiamo alla salvezza eterna. Però ripeto, qui è un problema di fede, di speranza e poi in ultima analisi di carità. È perché appunto se non c'è fede, non c'è speranza, non c'è carità, non c'è la vita di Dio in noi, e allora c'è l'incredulità, la disperazione, l'odio, perché appunto poi chiamano amore ciò che amore non è, ma che in realtà è odio, perché ammazzare un'altra persona perché io sto per morire, oppure ammazziamoci tutti e due insieme perché siamo marito e moglie e ci amiamo, cioè questo allora bisogna dire, iniziamo allora smettiamo di fare i nominalisti, incominciamo a essere realisti e a chiamare le cose per nome. Allora, cos'è amore? Dammi la definizione di amore, non facciamo neanche relativisti, né nominalisti né relativisti. Cos'è l'amore? Allora, amore è desiderare il bene della persona amata, amare. Quindi allora, qual è il bene? Anzitutto, poi appunto noi sappiamo che anzitutto il bene è spirituale, perché l'uomo è anima e corpo, e quindi viene prima l'anima del corpo. E quindi qual è il bene spirituale maggiore per una persona? La salvezza eterna. Allora, che amore è se ti dico suicidiamoci insieme, che così andiamo tutti e due all'inferno? Allora, questo non è amore, ma questo è odio, perché l'odio è volere il male di una persona.
Ma ci sono quelli che sperano che l'inferno sia vuoto, padre.
Sì, lo so, però appunto poi dopo ti dicono i santi che sono stati, che hanno visto l'inferno, dicono che l'inferno è pieno di gente che credeva che l'inferno non esistesse, che era
O
vuoto.
almeno fosse vuoto. Sì. Quindi, insomma, quindi. Però, padre, non è che è infiltrato un po' nel mondo cattolico il pensiero protestante, cioè non la sofferenza vicaria, ma la sofferenza sostitutiva di Cristo. Ha fatto tutto lui, quindi io non devo soffrire in questa vita. Mi ha già guadagnato lui il paradiso. Non può essere anche questo.
Sì, guardi, io sinceramente, tristemente, ne faccio tante volte esperienza, anche nelle persone buone, buone, che devote, che vengono in chiesa e tutto quanto, però delle volte, adesso per dire, faccio un esempio, noi d'inverno andiamo in giro a piedi nudi, E ti vedono, quelli si iniziano a mettere le mani nei capelli, no, poverino, ma perché devi soffrire così? No, ma mettiti almeno i calzini, no? E tu dici, vabbè, ma guarda, inizi a spiegare, no, devo fare penitenza, ma poi Cristo anche ha sofferto, no, ma Cristo ha sofferto, da già basta, non dobbiamo soffrire, sempre la stessa frase, Cristo ha già sofferto per noi e noi non dobbiamo soffrire più. Purtroppo c'è questa mentalità appunto un po' protestante che si è diffusa nel cattolicesimo, purtroppo. Cioè, noi abbiamo fatto esperienza tante volte, che ti dico no.
Invece una volta era bello vedere un frate a piedi nudi d'inverno. Ecco, per esempio, il fondatore dell'Opus Dei, José María Escrivá, che è stato canonizzato nel 2002 da Giovanni Paolo II, una giornata d'inverno, tornando da scuola, vide un frate, non so se francescano o carmelitano, non ricordo, che camminava a piedi nudi ed era appena nevicato, quindi la neve era fresca, era fredda. Camminava a piedi nudi sulla strada e disse: "Ma ci sono tante persone che fanno questi sacrifici per il Signore, io cosa farò per lui?" Invece oggi si pensa: "Oh, poverino, ma perché lo fai?" Ecco, quindi è proprio la mentalità che è proprio cambiata. Ecco.
Sì, purtroppo sì. Sì.
Non si riesce più a vedere la bellezza del sacrificio come dono, non come privazione, ma come dono.
Sì, come dono, come che è il valore veramente che ha. Purtroppo sì, no, ma ripeto, purtroppo è proprio per questa cosa. Credo che anche questo sia stato un po' colpa nostra nei decenni precedenti, che appunto
Sì.
si è detto che non bisogna essere un po' troppo pelagiani, quindi è il Signore che ci salve, quindi queste cose, no? Poi il mondo moderno, no? Sa, tutto questo bisogna conformarsi al mondo d'oggi, al mondo d'oggi, il mondo d'oggi non capisce queste cose, il mondo d'oggi non capisce queste cose, però ecco, siamo arrivati che siamo tutti, che poi non si capisce più neanche il senso della vita, no? Se tu non gli
Però
dai
mi
questo.
domando. Ma quale volta il mondo ha capito queste cose? Perché la Chiesa è sempre stata perseguitata,
Sì,
sempre,
no.
in tutti i secoli. Certo.
Il mondo lo capisce solo se si converte, come dice San Paolo. Se l'uomo carnale diventa spirituale, allora capisce queste cose, se no non le capirà mai. Quindi c'è un'inconciliabilità. Cioè, la parola di Dio è molto chiara. San Paolo ha detto chiaramente, l'abbiamo letto oggi, c'è un'inconciliabilità totale tra l'uomo naturale carnale e l'uomo spirituale. Quindi tra il mondo, inteso appunto come entità negativa e ancora separata da Dio, e la Chiesa. Quindi appunto non c'è conciliabilità. La conciliabilità è che tu devi convertire il mondo e farlo diventare membro della
Certo,
Chiesa.
anche
Questa
perché
è
l'uomo è sempre lo stesso e commette gli stessi peccati. Ecco, padre,
la conciliabilità.
parlavo con un amico l'altro giorno che mi diceva, discutevamo della fiducia supplicas. E vabbè, ma ai tempi di Gesù non c'erano questi problemi. Cosa? Cosa gli ho detto? Hai mai sentito parlare di pederastia? Hai mai sentito parlare di pederastia? Gli ho detto.
I filosofi greci era una pratica tra maestro e allievo, era una pratica comune. Addirittura dicevano che Socrate era strano perché no, lui no, no, non arrivava a questi livelli.
E
Quindi,
poi gli ho detto, leggiti il Liber Gomorreus di San Pier Damiani. Ma infatti, padre, l'uomo commette gli stessi peccati alla fine, ecco, è sempre lo stesso. Forse oggi è solo un pochettino più impudente nel farli, si può dire?
sì,
Però
purtroppo sì.
è sempre quello un peccato, l'impudenza.
Sì, no, è un aggravante.
Sì, appunto, non era giustificante, certo. Padre, abbiamo ancora qualche minuto. Ecco, prima di concludere, volevo chiederle una preghiera, cioè una preghiera, un pensiero per la Quaresima per noi, ecco, per noi di Radio Buon Consiglio e anche dei canali che si sono collegati per la diretta di oggi. Ecco, grazie.
Beh, io anzitutto ricordo quello che già ho detto, perché già sono cose, se già facciamo queste, sono cose importanti, quindi. Perché veramente il digiuno, appunto, diciamo che il mondo è cambiato, il digiuno è una di quelle cose che veramente è stato praticamente quasi del tutto abbandonato nella Chiesa. Nei testi della liturgia della Quaresima troviamo tante volte scritto il digiuno, ma poi purtroppo tante volte sentiamo dire sì, ma l'importante è il digiuno dello spirito, cosa che è vero perché appunto, come abbiamo detto, l'anima è più importante del corpo, ma appunto noi non siamo anima e corpo separati. Ma siamo anima e corpo uniti in un unico ente, quindi se uno può, perché chi non può, vabbè, non può, ma se uno può, deve esercitarsi nel digiuno, perché il digiuno è un'arma fondamentale per combattere contro il demonio. Appunto, soprattutto i testi della liturgia nelle prime domeniche parlano proprio di questa lotta tra Gesù e il diavolo, ma quindi anche tra ogni membro di Cristo e il diavolo. E come dice Gesù nel Vangelo, certi demoni si possono solo vincere con il digiuno e la preghiera. Quindi, appunto, digiuno è fondamentale. Per chi può, lo deve fare. La Chiesa ha messo nell'anno ci sono 2 giorni di digiuno, che è il mercoledì delle ceneri e il venerdì santo, però cioè, sono un po' striminziti. Chi può, faccia di più. Chi può, faccia di più, ovviamente secondo i propri doveri di Stato, ma chi può, cerchi di fare di più. E chi non può digiunare, almeno si eserciti in più nell'astinenza, perché appunto, come dicevo, i dolci, cioè i dolci, tutti siamo capaci di non mangiare, nessuno può dire io non posso non mangiare i dolci, no? Forse non lo so, ci sarà un caso su un miliardo per qualche strana patologia, ma diciamo, scusi questo, i dolci tutti possiamo evitare di mangiarli. E anche così, i cibi raffinati tutti possiamo evitare di mangiarli. Le dosi un pochettino le possiamo diminuire. Anche lì le cose alcoliche o bevande un po' così, tipo Coca-Cola, queste cose qua, tutti possiamo fare a meno di queste cose, cioè non è che qualcuno può dire io non sono malato, anzi, proprio perché sei malato forse ti fa proprio bene a non mangiare queste cose. Quindi ecco, diciamo, perché veramente ci sono tanti libri scritti su quanto sia efficace il digiuno nella vita spirituale, che non tenerne conto, ma proprio esperienze anche vissute. Anche io nella mia vita, devo dire, perché per una malattia che mi è venuta all'apparato gastrointestinale, da quando, tra virgolette, ho iniziato ad ora, iniziare, tra virgolette, quasi a digiunare tutti i giorni, per me veramente è stata una crescita dello spirito incredibile. Ancora non ero frate, anzi, forse anche grazie a questa malattia che il Signore mi ha aiutato a crescere nella vocazione. Quindi veramente, uno è questo, il digiuno, e l'altro la preghiera. La preghiera.
Certo.
La preghiera, soprattutto appunto, impegniamoci, facciamo il proposito di meditare ogni giorno, almeno 10 minuti, un quarto d'ora, sulla passione di nostro Signore Gesù Cristo. È fondamentale, perché è proprio da quei dolori della nostra cara madre, del cuore immacolato di Maria, perché è proprio attraverso questa meditazione che noi cresciamo nell'amore, nella devozione e nello spirito di sacrificarci. Ovviamente ogni meditazione si deve concludere con un proposito da fare, concreto, semplice, ma concreto, quindi da attuare, perché sennò anche lì è tutta solo sentimentalismo, ma non c'è pratica, non c'è ascesi, non c'è impegno. Se non faccio un impegno, che vedo qualcosa che sto facendo male, che lo devo togliere dalla mia vita, non c'è serietà, non c'è impegno cristiano, non si vive la Quaresima.
Grazie padre, davvero per queste parole e per il suo articolo e per la sua presenza oggi. Grazie a tutti voi che ci avete ascoltato. La trasmissione a tu per tu con il settimanale di Padre Pio torna giovedì prossimo, sempre in diretta alle 10:45. Laudetur Jesus Christus.
Per l'audito.
Ave Maria.
Ave Maria.